19:17, qualche giorno fa parlavamo del libro di Marchesi, di Antonio Marchesi, dedicato al tema della tortura. Torniamo su questo tema oggi perché il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Firenze ritorna con il ciclo di incontri, storie di terre, di mare e di popoli, dialoghi con Medici Senza Frontiere. Si riparte martedì prossimo, il 29 di ottobre alle 21, il quinto incontro, il tema proprio dedicato alla riabilitazione delle vittime di tortura, e la testimonianza sarà quella del medico neurologo di Medici Senza Frontiere, responsabile dei centri per i sopravvissuti alla tortura, Gianfranco De Maio, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a lei.
Grazie per essere con noi, insieme ad Eugenio Alfano, avvocato responsabile della sezione degli studi giuridici sull'immigrazione di Medici Senza Frontiere. Continua a rimanere in un mondo che rimuove questo tema, un tema enorme, questo della tortura.
Sì, è un tema che diciamo, ci tocca da vicino, in quanto noi incontriamo per strada tutti i giorni delle persone che hanno subito, in termini abbastanza recenti, questo tipo di maltrattamento umiliante per la dignità personale, e sono molti dei migranti che diciamo ci sembrano così tranquilli con le audio, insomma, per radio, insomma. E quindi diciamo la loro situazione spesso nasconde una esperienza gravissima, destabilizzante, e che impedisce una reale integrazione sociale. E il nostro approccio è un approccio non medicalizzato. Questo può sembrare anche abbastanza strano, essendo un'organizzazione medica, e io dirlo da medico, ma ci siamo convinti in 5-6 anni di esperienza, non solo in Italia, ma anche in altri paesi dell'area mediterranea e del Centro America, che bisogna evitare di considerare la persona vittima di tortura un malato. È una persona che ha vissuto un'esperienza devastante e che deve ricostituirsi nelle diverse componenti della propria esperienza individuale, fisica, psicologica e sociale.
Prima le ha detto una cosa, può sembrare strana, qualcuno aveva pensato finalmente dei medici che agiscono in maniera magari multidisciplinare, interdisciplinare, non medicalizzando a tutti i costi sempre e comunque. Questo è veramente interessante, però deve essere un'esperienza complessa, anche perché le persone sono diverse, le esperienze, le provenienze, le culture da cui arrivano queste persone sono tutte diverse tra di loro.
Sì, esperienze molto diverse, anche se diciamo che la maggior parte dei pazienti che riceviamo sia in Italia che in Grecia, per esempio, sono persone che hanno comunque una esperienza comune, che è quella della migrazione in questo momento. Noi cerchiamo anche di sviluppare delle esperienze in contesti dove la tortura si verifica, in paesi di altre aree del mondo, dove è evidentemente più difficile per motivi politici. In Europa dovremmo essere garantiti dal fatto che i nostri paesi hanno firmato una convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in cui esplicitamente si fa riferimento al diritto della persona vittima o sopravvissuta a questa esperienza della riabilitazione. E sul concetto di riabilitazione si può inventare di tutto. Nella realtà la vera riabilitazione è una riabilitazione sociale, cioè che la persona si senta soggetto attivo della propria esperienza. E noi questo, può sembrare una parola al vento, l'abbiamo direttamente sperimentato con i nostri pazienti.
Ecco, che esiti si hanno in questi casi, infatti?
Guarda, si ha la possibilità della persona che diventa di nuovo decisore di quello che fa, perché un errore dei medici e degli psichiatri in particolare è considerare l'esperienza di violenza intenzionale subita, violenza atroce, quella della tortura, e il riferimento letterario a cui sempre si fa riferimento perché è alla portata di tutti è il libro Un uomo di Oriana Fallaci, sì, dove si racconta l'esperienza di Alexander Panagoulis in prima persona. Ebbene, quell'esperienza devastante, distruttiva, a cui ognuno reagisce in maniera diversa, quindi non devo parlare di una sindrome tortura, ecco, bisogna riprendere le fila di quell'esperienza e permettere alla persona di decidere come riprendersi, come recuperare, come rimettere insieme i frammenti della sua identità.
È molto interessante quello che ci state raccontando, ed è molto interessante il punto da cui lei è partito. Cioè, noi siamo sfiorate da queste persone quando andiamo in un supermercato, quando passeggiamo per la strada, eccetera eccetera, e non lo sappiamo, non ce lo raccontano, facciamo finta di non saperlo. Chi ha visto le foto, chi ha partecipato ad un incontro col medico, con l'ex medico di Lampedusa, ora europarlamentare Pietro Bartolo, che proietta delle immagini che mostrano quelle torture. Sono delle immagini veramente agghiaccianti. Allora si fa una minima idea, diciamo così, però noi questa idea non ce l'abbiamo, questo rende tutto un po' più difficile. Non so se è d'accordo su questo.
D'accordissimo, anche perché poi si scade, e non è certo il caso del dottor Bartolo, che utilizza quelle immagini per ragioni chiaramente politiche, e dico in maniera positiva, nel senso che la gente deve conoscere questo. Se lo fanno, se lo facessimo noi, per esempio, sarebbe pornografia, ecco. Perché chiaro, non infatti, ha molto senso sì, raccontare sì, l'esperienza, che tipo di torture sono avute, insomma si lascia un po', ci si piega un po' al gusto del sadico, ecco. Invece quello che conta è come queste persone sono in grado, in tempi anche abbastanza rapidi, di recuperare la propria identità, la famosa resilienza. Bisogna però stare attenti, non bisogna medicalizzare, lo ripeto questa cosa, perché purtroppo le linee guida del Ministero della Salute, che sono uscite nel 2017 e che sono assolutamente utili, tendono invece non solo a medicalizzare ma a psichiatrizzare la problematica. Infatti, ecco, la persona che ha subito la tortura non è un malato di mente, questa cosa non è neanche una vittima, è un sopravvissuto.
È un sopravvissuto, esatto. Voi tornate a farlo essere soggetto decisorio, questo è il passaggio decisivo. Però infatti ci scrive un ascoltatore e chiede su WhatsApp: le conseguenze della tortura possono essere assimilabili agli esiti del disturbo post-traumatico da stress? Domanda. Leggiamo la domanda.
Prendo la responsabilità di dire no.
Infatti, da quello ho inteso che sarebbe stata no la sua risposta, da quello che ha detto finora, non c'è dubbio.
Anche perché questo disturbo post-traumatico da stress è una bella scatola vuota, sì, in cui ci si mette di tutto. E quindi bisogna assolutamente evitare di utilizzare. Le diagnosi non servono a niente, non servono assolutamente a niente. Anzi, forse l'unico uso è per le commissioni governative per il diritto d'asilo, per i tribunali negli appelli, perché le persone appunto non della sfera medica hanno bisogno di alcuni punti di repere. Ecco, è quello l'unico motivo per cui siamo autorizzati a fare delle diagnosi.
La ringrazio davvero per queste sue riflessioni e le auguro buona giornata. Grazie per essere stato con noi. Gianfranco De Maio sarà a Firenze martedì prossimo, il 29 di ottobre alle 21, il quinto incontro dei dialoghi con Medici Senza Frontiere, la sezione fiorentina.